una buona serata a tutte le persone che sono presenti a questa dimostrazione di attenzione per un tema che è importante, quello della memoria degli uomini e delle donne che si sono battute contro la mafia. E spiego anche perché parlo degli uomini e delle donne, forse l'ho accennato anche la volta scorsa. I testi non sono preconfezionati, quindi ogni volta cerco di mettermi in rapporto con le persone che ci sono e con il tema che tratto. Io sto anticipando qui i contenuti in modo naturalmente sintetico, non dico approssimativo, ma sicuramente molto sintetico, di un libro che ho consegnato a una casa editrice tedesca che pubblica in inglese e che mi ha chiesto, questa cosa che mi ha fatto enorme piacere, di consegnare un lavoro intitolato Gli eroi dell'antimafia. Ecco. Mi ha fatto piacere perché, come ho cercato di argomentare la volta scorsa, una parte della società italiana ha un po' di remore a utilizzare questo termine, parendole attraverso l'uso di scadere nella retorica di maniera, laddove io sono convinto che in certi casi si tratti davvero di persone che hanno condotto una vita e hanno fatto delle scelte eroiche, non venendo uccisi per un impeto di coraggio di 5 secondi, non per sfortuna, ma perché deliberatamente per anni hanno scelto di lavorare contro un potere che sapevano volerli uccidere. Quindi le persone che sono state scelte esprimono questo livello molto alto di consapevolezza e anche di disponibilità al sacrificio in nome di un interesse collettivo, in nome del Paese, in nome della Costituzione. L'hanno fatto per questo. E ciò è tanto più importante in quanto la storia della mafia e la storia della lotta alla mafia ha un suo tratto particolare e interessante sotto il profilo sociologico. Mentre i conflitti che io avevo studiato prima, quelli a cui mi ero allenato durante gli studi universitari sui testi che hanno accompagnato il 68 della mia generazione, erano conflitti collettivi, classi sociali, di massa, e attraverso gli interessi, attraverso le condizioni di queste classi sociali era possibile risalire alle ragioni del conflitto e spiegarle. Nel caso della lotta contro la mafia dobbiamo ragionare soprattutto adesso, non su classi sociali, non sono le classi sociali a spiegarci perché si combatte la mafia, ma sono le caratteristiche degli individui, le loro biografie, gli ambienti in cui sono cresciuti, il modo in cui si sono determinati ad affrontare questo problema e a dedicare le proprie possibilità di vita, opportunità di vita, a questo tipo di conflitto. Potremmo parlare di classi sociali fino, diciamo, alla prima fase del movimento antimafia, cioè quello dell'epopea contadina. Ecco, in quel caso la lotta contro la mafia è determinata, come avrebbero detto gli studiosi di un tempo, dalla posizione sociale dentro i rapporti sociali di produzione. Contadini senza terra che devono e possono produrre soltanto applicandosi a mezzi di produzione di cui altri hanno la proprietà e che vendono il loro lavoro o affittano il loro lavoro o concedono il loro lavoro a condizioni di sfavore, di svantaggio, partendo dal fatto che loro non possiedono. in tutto quel movimento, le classi che comunque sono molto sfumate, qualunque trattato di storia della storia economica, sociologia dell'agricoltura è in grado di certificarlo. Non si tratta di classi limpide, nitide, perché molte volte si confondono le posizioni, molte volte abbiamo fittavoli e salariati nella stessa persona, molte volte abbiamo mezzadri e piccoli proprietari, cioè sono figure che presentano una loro complicatezza, ecco, dal punto di vista della fisionomia, e cioè il termine eclatante per la tassonomia a cui si deve attenere lo studioso. Però sono fondamentalmente riconducibili a un conflitto di classe, è la lotta per la terra. Qui c'è la terra, è il grande mezzo di produzione a disposizione degli esseri umani in questa regione, oltre naturalmente quello che offre il mare, questa terra è di qualcuno che l'ha avuta da un re, da un vassallo, da un feudatario, è normalmente una terra che non coltiva e che viene coltivata con grandissime fatiche e senza investimenti produttivi dai più poveri, che devono poi versare la quota maggioritaria del loro prodotto ai proprietari, assoggettandosi alle vessazioni di una classe intermedia, che è quella dei gabellotti, che vengono presi dai proprietari terrieri per garantire l'ordine sul proprio feudo e per garantire che venga rispettato anche il quantitativo di raccolto, che nelle proporzioni dovute, sono sempre dovute però a favore del proprietario, devono essere consegnate da chi lavora. Tutto questo, da un certo punto in poi, non c'è più. Non c'è una lotta tra le classi. E questo è uno dei grandi problemi. Perché non c'è l'attore collettivo che possa proporsi come guida di processi sociali, di conflitto, e a volte è anche sfumata l'immagine della controparte, che però è più chiara. Vi dirò a un certo punto, lo stesso Pio La Torre fa i conti in un certo tornante della storia della Sicilia con il fatto che la struttura di classe è cambiata, che i contadini se ne sono andati, che le campagne si sono svuotate, che il Partito Comunista non sa più con chi parlare. E questo fa ricadere su di lui l'accusa di non essere stato capace di guidare a livello regionale il partito al quale comunque ha dedicato tutti i suoi sforzi. Ecco, sono questi problemi importanti con i quali trattiamo, e quindi il tema degli aggregati sociali, il tema delle funzioni dell'individuo nella storia, e questi quattro personaggi che ho scelto e che vi propongo, sono la rappresentazione dell'importanza dell'individuo nella storia. E sotto questo profilo, andando di nuovo alle scienze sociali, sembrano la conferma di quello che rimprovera Max Weber a Marx di non avere considerato nella sua lettura della storia la funzione delle persone. E qui, diciamo, quella critica diventa davvero calzante, perché se noi pensiamo a quello che è accaduto in Sicilia negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ci rendiamo conto che sono state delle figure personali, eccezionali, di eccezionale rilievo, che si sono congiunte sicuramente con dei flussi più ampi, che hanno interloquito con dei movimenti, ma che si sono caricati sulle spalle il peso di una trasformazione che altrimenti non ci sarebbe stata. Questo va riconosciuto. Ora, io ho di fronte alla richiesta dell'editore, intanto ho accettato con molto piacere l'indicazione del titolo, perché il fatto che un editore straniero non ti chieda di parlare della mafia, ma ti chieda di parlare dell'antimafia, è una rarità. È il riconoscimento che l'Italia non viene vista più soltanto come la culla della mafia, ma viene vista anche come la culla di una serie di personalità, di personaggi che hanno intrapreso una lotta difficile che altrove non è stata fatta, perché non è che dalle altre parti non ci sia la mafia. Dobbiamo andare in America Latina per trovare delle figure paragonabili a queste. E mi ha fatto piacere che finalmente di poter mettere in un libro che circola nella comunità anglofona, diciamo così, che poi è quella che secondo me in modo un po' abusivo condensa in sé la comunità scientifica, in circolazione questi concetti, perché parlare dell'antimafia e non solo della mafia, fare dell'Italia il paese dell'antimafia, come io vedo che è considerata andando in giro, tutte e due, mafia e antimafia. Cosa c'è in Italia? C'è la mafia, cosa c'è in Italia? C'è l'antimafia. E con le sue persone, con il suo pensiero, con il suo pensiero giuridico, con il suo pensiero politico, con le sue elaborazioni culturali. E allora ho cercato di vedere come mettere insieme queste persone. E ragionandoci mi è venuto in mente, ve ne ho accennato, considerare di utilizzare uno schema abbastanza simile a quello delle vite parallele di Plutarco. Non l'avevo mai fatto, mi sono reso conto lavorandoci che abbiamo davvero delle vite parallele. Ed è un po' la sorpresa anche di queste due prime lezioni, perché mentre noi siamo abituati a pensare che sì, Falcone e Borsellino sono i dioscuri della giustizia siciliana contro la mafia, al carabiniere e al comunista che hanno vite parallele non ci abbiamo mai pensato. E invece quello che proverò a fare nelle prime due lezioni è di tratteggiare queste potenti analogie che ci sono tra Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa, dedicando la prima lezione, la seconda del ciclo, a Pio La Torre e quella successiva a Carlo Alberto Dalla Chiesa. Però possiamo partire da delle immagini. Io non vi farò qui le biografie, non faccio le biografie, cerco di prendere alcuni punti che mi consentano di parlare, anche di trasmettervi dei pensieri, delle riflessioni, degli approfondimenti, a volte anche delle provocazioni. Un punto da cui possiamo partire è una stretta di mano che viene immaginata da un regista che si chiama Scimeca. Scimeca nel 2000 porta a Venezia un film che si chiama Placido Rizzotto. Placido Rizzotto è un sindacalista storico di Corleone, è un ex partigiano che torna in Sicilia e si confronta con la prepotenza della mafia di Corleone, quindi con ha davanti in particolare Luciano Ligio e il famoso medico Navarra, che viene indicato da tanti come il vero capomafia dell'epoca, che però viene ucciso dallo stesso Ligio. E Placido Rizzotto viene ucciso nel 48 da Ligio e da altri due che poi verranno mandati al soggiorno obbligato in Piemonte, ma molto più tardi. Erano Criscione e Collura, si chiamano. Per molto tempo non si sa chi sia stato l'autore, dove sia finito il suo corpo. Per moltissimo tempo, perché sarà sotto la presidenza di Napolitano, che il suo corpo verrà ritirato fuori dalla foiba in cui era stato buttato. Quindi pensate che storia. E la persona che dà una verità sull'uccisione di Placido Rizzotto e cerca di portare a processo quelli che individua come i suoi assassini, cioè Ligio, Criscione e Collura, è il giovane capitano arrivato da Firenze che era mio padre, capitano Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tutto il film ruota intorno a Placido Rizzotto, ovviamente. Ed è un film bello, molto, mi è piaciuto tanto, ha avuto il torto di essere presentato a Venezia, parlato in siciliano, quindi con una necessità di traduzione che non era soddisfatta sul momento, molto bello. E Scimeca immagina, perché dice che lo ha trovato in alcune carte, Scimeca ha fatto un lavoro di ricostruzione anche piuttosto accurato, e dice che ha trovato nelle carte la testimonianza che mio padre e l'attore si conoscevano già all'epoca, perché l'attore lavorava sul movimento contadino, sulla lotta, apparteneva allo schieramento in cui cadevano i sindacalisti contro gli uomini come Liggio, e mio padre era il comandante della squadriglia antibanditismo di Corleone, che faceva stanza a Corleone. Chissà se si conoscevano, io non l'ho mai saputo. E naturalmente fa piacere immaginare che si conoscessero, perché la scena finale del film ha qualcosa in sé di vero. Mentre la torre fa il suo comizio finale e ricorda l'elenco delle vittime fino allora avute dal movimento contadino, parla di Lipuma, parla di Curzio Miraglia, ne elenca alcuni nel suo comizio, e poi è ora Placido Rizzotto, e si vede un capitano dei carabinieri che sta all'angolo della piazza, che legge l'ora, e aprendolo per intero, e poi la torre lo vede, chiude il comizio e lo va a salutare, perché sa che quel capitano ha trovato la verità su Placido Rizzotto. Non credo che si siano incontrati, mio padre me l'avrebbe raccontato. Ma c'è un punto di verità che forse mio padre conosceva, ed è che il comizio vero, in ricordo di Placido Rizzotto, l'ha tenuto Enzo Dalla Chiesa, che era un mio prozio. Io ho ancora il giornale della CGIL dell'epoca che parla del comizio di Enzo Dalla Chiesa e fotografa Enzo Dalla Chiesa con la madre di Placido Rizzotto nella loro casa. Quindi diciamo che l'intreccio tra le due famiglie c'è stato. Però diciamo che la cosa che incuriosisce è che l'attore non ha un buon rapporto con i carabinieri all'inizio. L'attore va in carcere per 17 mesi a Lucerdone per un intervento dei carabinieri, ha organizzato un grande comizio e poi una grande marcia sul feudo incolto a Bisacquino, in provincia di Palermo, era il 1950, quei classici cortei che avrete visto in tante cartoline, in tante fotografie, dei cavalli e i muli e le bandiere rosse, i bambini, che sono tipi anche quelle del Portella della Ginestra, così. Quando entrano sul feudo, dopo che tornano dall'occupazione, i contadini vengono arrestati dai carabinieri. Non so se ci siano anche delle cariche, questo non l'ho trovato. Sicuramente ci sono scontri durissimi tra carabinieri e contadini. Anche perché i carabinieri a un certo punto sparano e colpiscono la spina dorsale un contadino che partecipava alla manifestazione. La reazione è che lo prendono in mezzo, lo stanno denudando, cioè, pronto il linciaggio, interviene più l'attore per fermarli. Ma questa storia è una storia che va punita. La rivolta violenta dei contadini ai carabinieri deve trovare una punizione esemplare davanti a tutti. Non dimentichiamo che non è più il tempo della Costituente. che c'è una guerra fredda che sta arrivando, che separa nettamente gli schieramenti di governo da quelli dell'opposizione e da quelli socialcomunisti. E Pio La Torre in quel momento, come esponente della Federterra, si trova a rappresentare l'opposizione. È un giovanotto, ha 23 anni, è nato nel 1927, mio padre nel 1920, e si mette alla testa dei contadini e viene arrestato lui. Vengono arrestati altri con lui, viene accusato di tentato omicidio, viene accusato di tutto quello di cui erano capaci di accusare in quelle situazioni, e va in carcere. Va in carcere per 17 mesi. Questo è un punto di passaggio, secondo me, e sono i punti di passaggio che mi sono segnato. È un punto di passaggio perché si definisce il destino di Pio La Torre. No? Come fa uno che ha guidato i contadini all'occupazione del feudo, che viene arrestato e viene condannato, sta in carcere 17 mesi, a costruirsi un altro destino? Non può. Lui già ha cercato di costruirsi un destino, perché Pio La Torre da piccolo ha dovuto combattere con il padre per andare a scuola, nonostante la Costituzione prevedesse il diritto allo studio. Lui è considerato, essendoci cinque figli, è considerato essenziale dal padre per portare avanti il pezzo di terra che hanno. E il suo futuro è quello del contadino analfabeta. Ed è la madre che interviene per farlo studiare, e fa bene, perché Pio ha un curriculum scolastico ottimo, arriva all'università, fa ingegneria, lascia ingegneria perché si dedica al movimento sindacale, stando pienamente dentro, diciamo, il suo tempo. Lui nasce ad Altarello di Baida, che è un contorno di Palermo, e da questa famiglia contadina, e viene autoeducato, perché non ho trovato forme di educazione da parte del padre verso la lotta politica e sindacale. Si autoeduca perché quella è la sua storia, perché quelli sono i tempi. Più volte noi ricordiamo che la storia della Sicilia è una storia in quel periodo imparagonabile alla storia delle altre regioni europee, che in nessun'altra regione d'Europa muoiono, vengono uccisi più di 40 leader sindacali, di cooperative o sindaci, senza che per nessuno di loro si giunga alla definizione di una condanna per gli assassini. È una cosa assolutamente unica. È un ragazzo che nasce in campagna e ha una propensione all'impegno e vive in quella temperie, non può che scegliere quello che ha deciso Pio La Torre. Lascia ingegneria e si dedica alla Federterra e si dedica al movimento contadino. Passare per il movimento contadino in questo modo significa anche diventare un simbolo per gli altri, e non può lasciare quello che ha incominciato. Non è facile questo per Pio La Torre, perché in quei mesi, e Franco La Torre, il figlio, lo racconta molto bene, non si trova intorno il partito nel quale era entrato, che era il Partito Comunista. Pio La Torre aderisce al Partito Comunista, e si iscrive al partito ancora giovane, e conosce alcuni dirigenti comunisti che vanno in Sicilia. Il PC era, proprio per la sua presenza contadina, era attento a quello che succedeva in Sicilia, anche per quello che era successo a Portella della Ginestra. ma l'attore si trova isolato, perché lo rimproverano di avere ecceduto in avventurismo nel fare quella occupazione di terra. Non era il momento maturo. Hai esposto il partito a un errore politico. Chi conosce le storie della politica può immaginare naturalmente come possono nascere queste accuse, come possono essere anche giustificate. Lui per fortuna trova un dirigente del PC che si chiamava Bufalini, che lo aveva in simpatia e lo stimava, che si dà da fare per farlo uscire dal carcere, perché neanche questo facevano. Non c'è una campagna per la libertà di Pio La Torre. E Bufalini lo tira fuori, aiuta a tirarlo fuori dal carcere, e poi gli offrono subito nel 52, quasi come un risarcimento, la candidatura al Consiglio Comunale di Palermo. Ecco, questa cosa di Bisacquino è fondamentale. Non è una lotta epica, non c'è sui libri di storia, ma c'è nella biografia di La Torre, che da quel momento è un leader del movimento contadino, del movimento comunista in Sicilia, che passa anche attraverso queste storie e entra in consiglio comunale nella Palermo che viene guidata da signori legati alla Democrazia Cristiana peggiore. La Democrazia Cristiana viene penetrata dagli interessi mafiosi, perché si capisce che, soprattutto dopo le elezioni del 47, che sarà il partito di maggioranza in Sicilia. Quindi i partiti che si erano, mentre la mafia ha avuto davanti a sé dei partiti che nella Costituente si erano presentati in ordine sparso, nel 47 scopre che le sinistre, unendosi come blocco del popolo, socialisti e comunisti, diventano una maggioranza relativa. E per questo nel 48 si coagulano tutti intorno e dentro la Democrazia Cristiana e tutti gli interessi confluiscono lì. E da lì non si smuoveranno più, fino agli anni 90. Quindi, come penso vi sarà molto chiaro a questo punto, ciò di cui parliamo, sicuramente Pio La Torre, ma stiamo parlando anche della storia della Sicilia, stiamo parlando della storia del movimento contadino, stiamo parlando anche della storia del Partito Comunista, stiamo parlando della storia delle nostre istituzioni. E in qualche modo c'è un quadro internazionale dietro che è particolarmente cogente, particolarmente pesante proprio per la Sicilia, perché il mondo è diviso in due dopo la Seconda Guerra Mondiale e dopo il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti si capisce che l'Italia fa parte di un mondo diviso in due dove non è possibile che i partiti si riuniscano. La Costituente non è più possibile, lo spirito della Costituzione non è più possibile. Rimane la Costituzione, che infatti verrà varata, ma i partiti devono stare divisi. Di qua gli amici degli Stati Uniti, di là gli amici dell'Unione Sovietica. Ed è una divisione netta, ferrea, perché c'è questa linea che demarca i confini dentro l'Europa, che taglia in due la Germania, che taglia in due diciamo l'Europa continentale, che non taglia l'Italia, però l'Italia è il confine con la Jugoslavia, che ancora non ha conquistato la propria autonomia con Tito dall'Unione Sovietica. La Sicilia, che cos'è? La Sicilia è il punto più delicato di questo equilibrio mondiale, perché se il mondo è diviso in due, l'Italia ha i confini, ma la Sicilia ha i confini verso est e verso sud, ed è un'isola. Ed è un'isola dove, inaspettatamente, nel 47 la maggioranza relativa lo prendono i socialcomunisti. Bisogna capirle queste cose. per comprendere anche la durezza della repressione del movimento contadino e del perché le forze dell'ordine tutto sommato abbiano lasciato alla mafia il compito di reprimere il movimento contadino. È una situazione, scusate, situazione complicata che deve fare pensare molto, deve far pensare molto al fatto che paradossalmente la mafia sia stato un elemento della nostra democrazia. È scandaloso, è paradossale, ma la mafia è stato un elemento della nostra democrazia, tutto sommato ha aiutato gli americani e le forze alleate a risalire e a ricongiungersi con la resistenza, quindi nell'atto di nascita della Repubblica Italiana c'è anche la mafia, pensate un po'. E poi a salvare la democrazia minacciata in Sicilia dal più forte movimento contadino europeo del Novecento c'è la mafia. Questo non è scandalismo, questa è constatazione storica che ci traccia una cornice anche per comprendere il lavoro che ha davanti a sé Pio La Torre e che secondo me in certe circostanze neanche il suo partito capisce quanto sia difficile. Lui poi diventa fa il consigliere comunale in quella situazione, si trova davanti i protagonisti del sacco di Palermo, che è tra gli anni 50 e gli anni 60, con quelli che vengono chiamati i giovani turchi, cioè quelli che si autonomizzano dalle vecchie correnti democristiane e hanno acquistano un loro potere, sono quelli di Lima, di Gioia, che Salvo Lima, Giovanni Gioia, che guardano soprattutto a Fanfani in quel momento, poi dopo molto anche ad Andreotti, poi definitivamente ad Andreotti. Chi fa il consigliere comunale in quella situazione, dunque, ha due tipi di lotta da sostenere. In questo senso va anche ammirato, perché il PC è antisistema doppiamente, è già difficile guidare un partito che sia antisistema, ma qui è doppiamente antisistema. È antisistema perché è contro il sistema capitalistico, è antisistema perché è contro il sistema mafioso. È molto difficile costruire delle maggioranze alternative in queste condizioni. Il Pio La Torre ci mette l'impegno che può, sa tutto della Sicilia. Ecco, questo possiamo dirlo, e la conoscenza che ha della Sicilia e della mafia si vede anche nella legge del 1982 che poi riprenderò. Perché lì si vede la sapienza antica di Pio La Torre su cosa sia la mafia. Proprio mentre dimostra la modernità del suo approccio, perché la mafia è anche imprenditrice, tira fuori però tutta la sua sapienza. Poi diventa consigliere regionale nel 63 e poi diventa parlamentare nel 72. Fa il suo cursus honorum, quello tipico di una volta, per cui i politici non si improvvisavano, passavano attraverso una, diciamo, una dura selezione che prevedeva la militanza semplice, impegnativa, rischiosa, anche il carcere, prevedeva il consiglio comunale, il consiglio regionale, per andare poi a fare il deputato nazionale. In Sicilia il consigliere regionale era deputato regionale, lui diventa deputato regionale. Dunque abbiamo visto già due immagini. Un'immagine è quella del bambino che si conquista in casa, grazie alla madre, il diritto di studiare. E l'altra è quella del giovane contadino che si butta nella lotta politica e sindacale conquistandosi i riconoscimenti del partito, ma grazie a membri del gruppo dirigente romano. Ci sono ancora delle immagini che concorrono a formare questa figura, credo. E sicuramente l'accusa che gli viene mossa nelle elezioni del 68 è ingiusta, come dicevo, perché il PC ha perso 2 punti. Ma provate a stare alla testa di un partito che ha costruito il suo consenso e la sua forza attraverso la classe dei contadini. Provate a vedere i contadini che partono dalla campagna e se ne vanno a fare gli operai nelle fabbriche del nord o della Germania o della Svizzera. Provate a trovarvi le campagne spopolate, con un invecchiamento della popolazione, dell'età media della popolazione. E fra l'altro sono quei braccianti che diventano il nervo del sindacato e anche dei partiti della sinistra nelle fabbriche del nord. Tutti gli studi lo dicono. Alla Fiat sono gli operai comuni, ma gli operai comuni sono gli ex braccianti, sono quelli che hanno imparato a fare gli operai in una settimana. Ma in Sicilia non c'è più. E in Sicilia non c'è neanche quelli che noi avremmo definito tanti decenni dopo i ceti medi riflessivi. Non ci sono ceti medi indipendenti, perché i ceti medi dipendono in gran parte dalla spesa pubblica. E la spesa pubblica ci ricorda Michele Pantaleone. Michele Pantaleone è uno scrittore che ha scritto il primo libro su mafia e politica, venne pubblicato da Einaudi nel 1962, ed è stato anche un ex consigliere regionale, giornalista. Pantaleone calcola che fino al 1959 i dipendenti della regione Sicilia siano stati assunti per chiamata diretta, al 90%. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che la regione Sicilia diventa la cassaforte del clientelismo mafioso e che non è a quei ceti impiegatizi che si può guardare per costruire una nuova classe sociale, una classe media, diciamo una classe produttiva, ma una classe media che abbia attenzione verso le istanze di giustizia sociale, perché ha ottenuto il suo posto grazie a delle istanze che sono contrarie a quelle della giustizia sociale, la raccomandazione, il non merito, la fedeltà, il familismo amorale. Così si forma quel grande raggruppamento sociale attraverso la Regione Sicilia, attraverso la Cassa del Mezzogiorno, attraverso l'ente minerario siciliano, eccetera, eccetera. Cosa fa un leader di sinistra? Chiunque capirebbe che l'accusa che viene fatta a Pio La Torre è ingenerosa, non ha più i suoi riferimenti sociali. E fa in quel periodo la sinistra siciliana è fondamentalmente rappresentata dal giornale L'Ora, che esce tutte le sere a Palermo e che è un grande riferimento culturale per la sinistra dell'epoca. Non è un giornale comunista, è un giornale vicino al Partito Comunista, ma ospita scrittori e giornalisti che non sono comunisti, che magari anche al PC danno qualche problema, come Leonardo Sciascia o lo stesso Michele Pantaleone. Ci sono intellettuali sparsi, non si può fare affidamento su nulla, se non su nuclei di classe operaia, che fanno l'impossibile, soprattutto nei cantieri navali. Non ci sono ancora i preti di frontiera, non ci sono ancora i magistrati che contestano l'ordine costituito sull'illegalità, insomma non c'è nulla. E il patrimonio umano, sociale, che si presenta a Pio La Torre è un patrimonio che lui cerca di valorizzare in tutti i modi. facendo davvero i salti mortali. E tuttavia rimane un leader popolare. Ecco, c'è una seconda immagine che non vi prendo dagli anni 50-60, ma mi ha colpito tantissimo, ed è dei primi, nell'81, credo, 80-81, di Pio La Torre dentro in un quartiere di Palermo, un quartiere popolare di Palermo, che fa un comizio, lo fa non circondato da persone, è da solo, con il suo microfono, su un predellino, con una folla di persone di quartiere che lo stanno a sentire e dei gruppi di bambini che stanno davanti a lui a sentire cosa dice. È meraviglioso. Dà un'immagine della politica che noi non conosciamo. Non bisogna fare le cose con i festoni, i teatri, al riparo dei fischi o degli insulti, degli sbeffeggiamenti che ti possono arrivare da quelli che hai davanti. La trovo una bellissima rappresentazione della politica che Pio La Torre ha cercato di rappresentare e che poi ricomincia a rappresentare quando torna a Palermo, ma poi su questo torniamo. È una figura intransigente, ecco. Perché è importante? È importante l'intransigenza di Pio La Torre perché non è quella dell'estremista. Pio La Torre nel PC e nelle trasformazioni che avrebbe avuto il PC e alle quali era orientato, era un riformista. Era un riformista, era molto amico di Emanuele Macaluso, per esempio. Amici del cuore. E negli organigrammi di allora La Torre era sicuramente più vicino a un Napolitano che a un Ingrao. Era un riformista, però rompe l'idea che poi è stata accreditata che essere riformisti significa essere tolleranti verso l'illegalità, perché lui non lo è per niente su questo. C'è un episodio che racconta Franco La Torre che riguarda il fratello Filippo, il quale giocava a pallone e desiderava che il padre lo andasse a vedere una domenica mentre giocava. Pio La Torre non ci riusciva, perché aveva sempre, ma è possibile, devi sempre fare comizi, alla fine spunta la domenica mattina in cui può andare a vedere Filippo, ma non glielo dice. Chiede dove sta giocando, in che campetto sta giocando, cosa fa? Altro che "ma io non lo sapevo". Pensate cosa fa Pio La Torre. Va dal segretario di sezione a chiedergli chi è il proprietario del campetto su cui si gioca. E il segretario di sezione non gli dà delle informazioni rassicuranti. Allora Pio La Torre corre verso il campetto, vede Filippo che gioca in mezzo al campo, entra in campo durante la partita, lo prende e se lo porta via, perché lui non può giocare sul campo di proprietà del sospetto mafioso. Capite? Che abisso. Che abisso. Ma era un riformista. Non era uno che sognasse la rivoluzione, nonostante gli avessero fatto quelle accuse, gli avessero mosso quelle accuse dopo Bisacquino. E a me piace ricordarlo proprio come un riformista radicale sulla questione morale, perché esiste questa specie umana, alla quale mi sento di appartenere, fra l'altro. E i rapporti con i carabinieri come vanno? I rapporti con i carabinieri cambiano per effetto della stima che incomincia Pio La Torre a provare verso il colonnello della Chiesa, che è l'ex capitano che ha fatto una serie di giri per l'Italia e che torna a Palermo nel 66. Si conoscono soprattutto attraverso la funzione che svolge Pio La Torre in commissione antimafia, quando diventa deputato. E è il ruolo che ha mio padre nelle investigazioni antimafia. Si stimano i due e si stimano con Cesare Terranova, che era il giudice istruttore, il capo dell'ufficio istruzione. E infatti in molte fotografie li vedete insieme. Mio padre lo stima, ecco, qui arriva idealmente la stretta di mano vista da Scimeca. E Pio La Torre pure. Se voi prendete gli atti parlamentari, trovate che Pio La Torre dubita di molte figure dell'antimafia, ma non dubita dei carabinieri. Ed è un atteggiamento abbastanza condiviso dalla Commissione. Perché vengono portati rapporti, vengono tenute audizioni. Mio padre è il primo che cita Ciancimino, figurarsi lui che lo ha vissuto come consigliere comunale. È il primo che dice, ma se loro signori mi permettono, io vorrei rappresentare a loro che c'è una persona della politica palermitana particolarmente discussa, che è il dottor Ciancimino. E in questo modo, e con i rapporti che poi manda la Commissione parlamentare, si conquista la stima di Pio La Torre. Ed è una stima che incomincia lì e poi andrà avanti fino alla fine di tutti e due, che è nello stesso anno, nel 1982, per questo le vite parallele. Bisognerebbe rileggersi quei... Vedete, gli atti dell'antimafia sono una miniera. È pazzesco quello che c'è lì dentro. Siccome fanno clamore soltanto certe cose, altre no. Io lì ho scoperto che Cosa Nostra aveva pianificato la conquista della regione Lazio prima che le regioni venissero istituite. Ma non puoi credere che questi abbiano... No, come non ce li hanno? C'è scritto che hanno ideato la conquista della regione Lazio perché era la regione decisiva in vista del 1970 in cui sarebbero nate le regioni in Italia. Questa mafia di mandriani e di tifosi della Bigeato pensa addirittura alle riforme istituzionali del paese e a come entrarci dentro. Negli atti dell'antimafia trovate di tutto e trovate anche queste sottigliezze, questi scambi, queste citazioni, queste manifestazioni di fiducia. E nella Commissione antimafia il dottore è splendidamente radicale, fa quello che non ha mai fatto nessuno. È il 1972, viene eletto parlamentare Giovanni Matta. Giovanni Matta è il segretario di Salvo Lima, anche lui ha avuto il suo cursus honorum dentro le istituzioni, sempre all'ombra di Lima, consiglio comunale, poi arriva in Parlamento. Dove lo mettono quando arriva in Parlamento? Secondo uno stile collaudato, in Commissione antimafia. Pio La Torre non ci vede più. E questo è proprio un'offesa. Perché questa è una commissione che è stata pensata per combattere la mafia. E voi ci mettete dentro un uomo che nelle sue certezze morali, non era comprovato da nulla. Pio La Torre era convinto che fosse un mafioso, che fosse vicino alla mafia. E che quindi avrebbe beneficiato di quella posizione in Commissione antimafia per sentire nelle audizioni ciò che stavano facendo i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, per avere le informazioni dal nemico. Si ribella questa prospettiva. Ai nostri tempi lo avrebbero ridicolizzato, dicendo che finché non è giudicato in terzo grado, una cosa del genere non si può neanche pensare, ma lui si batte perché Matta esca dalla commissione antimafia. Mobilita tutti. Sembra una cosa impossibile. Crea il clima anche nei rapporti con la Democrazia Cristiana, per cui alla fine si concorda su uno, Matta non viene fatto dimettere, ma si concorda su un espediente che ottiene lo stesso obiettivo. La commissione antimafia viene sciolta e poi viene ricostituita senza Matta, quale quindi non ha fatto la figura di dover dare le dimissioni. Ma lui è riuscito a ottenere che Matta non stia in commissione antimafia. Era il suo radicalismo pulito. Pensateci anche, perché devo permettere a un mafioso di stare in commissione e di sapere dai carabinieri e dalla polizia che cosa stanno facendo? Ma come si può pensare? Io lo ricordo anche per questo, perché non ci sono dei precedenti di questo tipo. E non ci sono neanche dei successivi di questo tipo. È un unicum nella nostra storia istituzionale, dove noi sappiamo che la prima cosa che si fa è di mettere la persona più capace di decifrare le frasi dei carabinieri, dei poliziotti, delle persone audite, in chiave di strategia mafiosa. Pensate che nel 1900, non mi ricordo se era 62 o 73, venne arrestato il consulente giuridico della commissione antimafia, che era un magistrato. È chiaro che cerchi di mettere i tuoi uomini lì dentro. Ma quello che ha fatto la Torre per difendere la dignità della commissione antimafia non l'ha fatto nessuno. Forse una cosa del genere, non le è capitato, l'avrebbe fatta Rosi Bindi. Ma lui lo fa, fra l'altro, non da presidente della commissione antimafia, ma dovendo anche coinvolgere il presidente della commissione antimafia, che per fortuna era, se ricordo bene, era un bravo avvocato genovese che si impegnò contro in quella legislatura. E quindi c'è un'altra immagine, c'è Matta, c'è l'immagine di Filippo che viene strappato dal campetto perché non può giocare sul campo di proprietà del mafioso. E poi c'è Pio La Torre che fa una scelta importante, tanto viene eletto in Parlamento, di nuovo, e ci va come segretario regionale del Partito Comunista, con delle responsabilità nuove, che lo interrogano molto, perché lui va a fare il segretario regionale dopo il primo ciclo di delitti eccellenti, quindi dopo che è stato ucciso il colonnello Russo, è stato ucciso il giornalista Mario Francese, è stato ucciso Boris Giuliano, è stato ucciso Cesare Terranova, con cui aveva collaborato, e si prende delle responsabilità importanti. Io non posso dire di avere condiviso l'analisi che fa Pio La Torre, per esempio, dell'assassinio Mattarella, perché a mio avviso pesava sulla lettura che veniva dato di quell'omicidio ma sono già 19:38, scusatemi, non ero accorto, allora accelero. Qualcosa che rimandava un po' alla idea del compromesso storico, no? Cioè colpiscono gli uomini del compromesso storico, c'è un terrorismo magari collegato con un terrorismo internazionale, non era così. Come dice lui stesso, la mafia ha alzato la testa con i nuovi profitti dati dal mercato dell'eroina e dal monopolio del mercato dell'eroina nel Mediterraneo. e non ha più rispetto per la politica. Ma ce l'aveva. Adesso pensa di potersi sostituire alla politica e di prendere il potere della politica. Questo perché la supremazia dentro Cosa Nostra l'hanno tenuta i corleonesi, guidati da un uomo di cui Vito Ciancimino, che era dei corleonesi, diceva che aveva il cervello a forma di pistola e che era Totò Riina. Quindi l'attore capisce che c'è questo rischio, questo pericolo, capisce che, lo dice bene in una sua intervista, che in Sicilia si fa politica a colpi di pistola. E ogni tanto questi rinvii a scenari di manovre internazionali, che magari sono giustificati perché, come sapete, l'attore si impegna tantissimo proprio sul fronte internazionale contro i missili a Comiso. Quindi quello scenario di contrapposizione dove si incrudisce la tensione tra ovest ed est e vengono puntati i missili verso l'Occidente e verso l'Unione Sovietica contemporaneamente, e vede che la sua Sicilia di nuovo diventa il pasto di questa contrapposizione che ha un valore mondiale, si mette alla testa di masse di siciliani sulla pace e sulla lotta all'installazione dei missili a Comiso, raccoglie 1 milione di firme in uno scenario come quello che abbiamo detto. Fa delle cose impossibili per la pace e vuole evitare che la Sicilia finisca per essere la vittima sacrificale di questa nuova tensione. In questo senso, guardate, è un siciliano straordinario. Se voi vedete le sue interviste, io non posso dire che Pio La Torre parli un bel italiano, perché il suo accento è un accento siciliano, come dicono in Sicilia, incarcato, forte. Ed è totalmente siciliano e difende la sua Sicilia. Quindi lotta contemporaneamente sulla pace e contro la mafia. Quando c'è il primo ciclo dei delitti eccellenti, non gli ordinano, ma lui pensa di dover tornare in Sicilia. Ecco l'eroismo. E ci ha fatto il suo dovere, ma il suo dovere lo stava già facendo ottimamente come parlamentare. Gli ha detto: vai lì in pasto alle belve. L'ha fatto lui. È stata una scelta consapevole che ha pagato. È stato lui che si è reso ancora più inviso al potere dei corleonesi, perché si viene poi a sapere che ha caldeggiato presso il Presidente del Consiglio, ecco le vite parallele, il ritorno di Dalla Chiesa a Palermo. È lui che chiede che venga a combattere la mafia, colui che ha sconfitto il terrorismo. Sta su tutti e due i piani. Lo fa anche perché ha scoperto che si sono realizzate delle simpatie tra le imprese mafiose e le imprese cooperative legate al suo partito. E deve spezzarle queste relazioni. Questo è vero e ha portato anche a teorizzare una cosa a cui io non credo, cioè a teorizzare una pista interna del suo omicidio che stia maturato dentro il suo partito, per evitare che scoprisse quello che era stato realizzato in termini di relazioni indicibili. Le relazioni indicibili probabilmente c'erano, le scoprì anche Falcone, contro cui, questo me le fece vedere Falcone, vennero scritte delle lettere dai Cavalieri del Lavoro di Catania. E certo, provate a mettervi nei panni di uno che torna da Roma, riprende il partito in mano, si butta nella ricostruzione dello spirito di popolo del PC di allora, perché non è che va lì a fare l'ex parlamentare, incomincia a fare il capo popolo, nel senso migliore del termine, per la pace e contro la mafia. Tant'è vero che io ricordo bene che dopo il suo assassinio nel PC, nella FIGC soprattutto, che aveva partecipato molto al movimento pacifista, c'era l'idea che fosse stato ucciso per la battaglia sulla pace, perché Comiso significava tanti investimenti, significava l'arrivo di interessi formidabili di tipo immobiliare, ma io non ci ho mai creduto. Certo, questo ha coinciso, può essere stato un elemento che si è aggiunto, ma il problema vero è che la Torre stava facendo quello che la mafia non sopportava, cioè istituire il reato di associazione mafiosa. Come tante volte giustamente ricorda anche Giuseppe Teri, che davanti a me, quando chiedono a mio padre nell'agosto dell'82 perché hanno ucciso Pio La Torre, mio padre non dà una risposta, risponde per tutta la sua vita, non perché faceva questo, non perché facesse quest'altro, per tutta la sua vita. E lui sta realizzando la parte finale della sua vita, tornando in Sicilia, riprendendo di petto la lotta contro una politica che fa politica a colpi di pistola e ricostruendo un movimento per la pace di dimensioni enormi. C'è un'immagine con la quale possiamo chiudere, che è, prima di leggere un passaggio della legge, perché quella va compresa, è quello dell'assassinio di Pio La Torre. Viene ucciso davanti alla sede vicino alla sede del Partito Comunista di mattina, il 30 aprile dell'82, insieme col suo autista Rosario Di Salvo. C'è una foto terribile che riprende Pio La Torre con i piedi fuori dal finestrino, perché ha cercato di scappare di fronte ai colpi della mitraglietta. Davanti a lui ci sono tre persone che guardano il corpo di Pio La Torre con degli occhi che mettono i brividi nelle ossa proprio. E sono Rocco Chinnici, Ninni Casarà e Giovanni Falcone. Sono allineati lì davanti al finestrino, tutti e tre guardano Pio La Torre. Secondo me tutti e tre pensano: e io finirò così, e finiscono così. La Torre è un personaggio speciale, che vi ripeto a queste cose, è riformista e radicale, moderno, che conta su una sapienza antica. Io vi leggo un passaggio della sua legge, lascio tutta la parte molto importante sul sequestro e la confisca dei beni. Dice: chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso, formata da 3 o più persone, è punito con la reclusione da 3 a 6 anni. Coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione sono puniti perciò solo con la reclusione da 4 a 9 anni. Attenzione, l'associazione di tipo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, eccetera, eccetera. Quindi le condizioni per essere mafiosa l'associazione sono che questa si avvalga di una forza di intimidazione in quanto associazione, della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Morale: i requisiti sono intimidazione, assoggettamento e omertà. Sapete quante volte nei tribunali della Repubblica si è deciso in base ad altri requisiti, aggiungendoli? Quante volte sono stati assolti, prosciolti, perché non risulta che si siano mai affiliati a Cosa Nostra? Qui non c'è scritto che si devono affiliare a Cosa Nostra. Non c'è scritto che abbiano giurato a Cosa Nostra. Ma di vincoli di intimidazione, assoggettamento e omertà. Qui non c'è scritto che devono far parte di un'associazione che ha ucciso sul posto. È un'associazione che ha queste caratteristiche. Non deve essere armata, perché il fatto di essere armati costituisce un aggravante nella legge. È una legge che è stata scritta per riuscire a colpire la mafia dopo centinaia di assoluzioni per insufficienza di prove. Perché i reati non si potevano certificare attraverso le testimonianze. È una legge studiata per questo, ma attenzione, c'è una cosa, questo già per ricordare che ha proposto una legge che spesso i magistrati non conoscono. Ne applicano un'altra, se la immaginano come è fatta. E d'altra parte la giurisprudenza nessuno glielo insegna, se non in poche università. Poi dice, che vengono puniti se vogliono e commettono i delitti per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, e qui c'è la frase fantastica, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Non c'è solo il profitto nel suo mirino, ci sono anche i vantaggi ingiusti. I vantaggi ingiusti, non solo per sé, ma anche per altri, perché sa che la mafia è intessuta di scambi. Sa che la mafia si regge su una rete di favori che producono ingiustizie sociali. Non parla soltanto dei profitti, come spesso si dice, perché la conosce. L'ha conosciuta sul feudo e l'ha conosciuta in città. Realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Se minaccio qualcuno per far passare l'esame al figlio dell'onorevole a medicina, io commetto un reato che mi qualifica come appartenente a un'associazione mafiosa, se l'ho intimidito o se ho ottenuto questo risultato attraverso una relazione di assoggettamento o contando sull'omertà ambientale. Anche questo è importante, la profondità della conoscenza del sistema mafioso. Vantaggi sociali ingiusti per sé o per altri. Naturalmente quando si loda la modernità di questa legge, questo passo non lo si considera, si considerano i profitti ingiusti, ma ci sono anche questi. Ecco, spero di essere riuscito intanto a spiegarvi l'essenza del passaggio di Pio La Torre nella storia della democrazia della Repubblica Italiana. E poi ad accennare anche ad alcuni parallelismi che ci sono e su cui tornerò alla fine. Però mi cogliete subito uno, il ritorno. Ritorna a Palermo Pio La Torre, ritorna a Palermo mio padre. Il ritorno di tutti e due. Per morire tutti e due. Pensate.